buona notizia.
Magazine settimanale sull'informazione di Radio Sherwood. I'm jazzy and I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. Yeah, I'm jazzy, just like Jack. As fresh as the Prince on them Bel-Air steps. We got the jazz, we got the jazz. It's the cool when it's like the last. Buonasera e benvenuti. Qui a Radio Sherwood siamo negli studi che continuano a rimanere in piedi nonostante questo anno passato. Siamo qui appunto negli studi di Radio Sherwood, io e Vincenzo.
Ciao a tutti.
Per la prima volta insieme qui a Radio Sherwood.
Per me è anche la prima volta in questa radio. Vi presenteremo questa nuova trasmissione che si chiama La Buona Notizia. Una trasmissione di informazione, non sempre le informazioni sono buone. Noi proveremo a farla diventare divertente. Ogni settimana vi racconteremo i temi caldi, ciò che resta fuori dall'agenda dei media. Apriremo una finestra su Padova, avremo invece anche delle parti un po' più divertenti sulle bufale, sulla cronaca vera. Rifletteremo su come comunicare di scienza e su quello che avviene di interessante nel carnet culturale della settimana.
Quindi, amici cari, se volete contattarci, scriveteci sulla nostra pagina Facebook La Buona Notizia o sul sito sherwood.it cercando appunto la sezione, programmi radio, La Buona Notizia.
E adesso vi facciamo ascoltare il nostro primo pezzo, musica indipendente, questo è Cosmo, il pezzo si chiama L'Ultima Festa.
È ora di andare via, iniziano a guardarci male, eppure mi sento.
Eccoci tornati in studio, questa era l'ultima festa di Cosmo e ora lanciamo la nostra prima rubrica. Tema caldo, ciò di cui tutti parlano e su cui nessuno riflette. Eccoci tornati in studio a parlare appunto di informazione. Il tema caldo di questa settimana non può che essere l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. In un reportage fatto durante uno dei suoi comizi, dai Vegas, ha raccontato: i suoi sostenitori non lo ascoltano veramente, applaudono quando Trump promette che aiuterà i reduci o che costruirà un muro, ma in fin dei conti non sono interessati a quello che dice, non sono interessati al suo programma, nessuna scelta politica per loro è importante, nessuna promessa è importante. Ciò che importa a queste persone è davvero divertirsi. L'improvvisazione allora assume valore politico. In un certo senso Trump ha vinto anche per la capacità di emozionare, di divertire, di rendersi a volte anche buffo e grottesco. È un presidente che è stato un wrestler, che ha recitato in alcuni film come Mamma ha perso l'aereo, che si è fatto fotografare vicino a Michael Jackson, che ha delle mogli appunto che erano delle ex modelle, che ha avuto degli atteggiamenti non proprio appunto fair nei confronti delle donne, come si è avuto modo di apprendere.
Mi ricorda qualcuno, tra
l'altro. È vero, mi consenta questo ricordo. E infatti non è un caso, in un certo senso, che questo tipo di figure politiche si somigliano. Qualcuno ha detto giustamente: è la fine della struttura di mediazione dei partiti che favorisce questo tipo di figure. Ma a nostro avviso è anche un'altra cosa. Appunto, quando si parla di populismo e non si mette in discussione ciò che la sinistra, o meglio quello che ancora si fa chiamare centrosinistra, come il PD in Italia, la sinistra liberale di Tony Blair in Gran Bretagna e appunto i democratici negli Stati Uniti fanno, appunto non riflettono sui loro difetti, sull'insostenibilità di un tipo di politica che non riesce più a coinvolgere, che non riesce più neanche ad ascoltare, che non vuole ascoltare appunto il risentimento, questo senso di sfiducia, di perdita, di entusiasmo nel futuro, che non coinvolge soltanto la classe lavoratrice, ma che coinvolge anche il classe media, il ceto medio, che progressivamente è andato scomparendo. Di tutti questi temi ci si è largamente appunto interrogati. La soluzione, forse, come suggerisce Marco Mancassola sull'Internazionale, quello di costruire un'idea per il futuro, qualcosa che non sia un populismo di sinistra, ma che sia una speranza di sinistra, che abbia la capacità della certezza e della semplicità, che non significa appunto essere populisti, ma significa riuscire a parlare verso tutti, ascoltando tutti.
Sì, tra l'altro, questione su cui sono molto d'accordo, ma volevo per un secondo riportarvi una delle famose citazioni di Donald Trump. Abbiamo visto tutti sui social network le varie sparate su donne, pussy e...
grab them while the pussy, no.
Esatto, star anche del cinema si sono espresse su questo, ma io ve ne ho riportato uno che ho trovato particolarmente divertente, che era: a New York si gela, quindi abbiamo bisogno del surriscaldamento globale. E questo dice tutto sulla personalità di Trump.
Sì, questo dice anche dei pericoli potenziali di Trump, ma in qualche modo anche delle sue doppie facce, della capacità di scherzare, di raccontare qualcosa che poi non farà. Nell'ultima settimana se l'è già rimangiata,
esatto.
Ha detto che, insomma, parliamone, appunto il riscaldamento globale è un problema. Ma i pericoli restano soprattutto per le vite di immigrati che si sentono minacciati, per gli afroamericani e per tutti coloro di un'altra razza che vedono un primatista bianco alla guida di una grande nazione. Meglio non pensarci, intanto lanciamo un grande pezzo che è Sergio Leone, di una band storica del rap italiano, con le Verpomè.
Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che ne fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto. Sempre Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Questo è il file sharing della sfiga, da quando misurano la musica in giga. Potere della lirica, la messa è finita, la tua festa è finita, giù la testa zio, manna la sigla. Dentro la sfida, voce cruda, parola nuda, occhi bruciati dalla vita. Se la vita è dura, è solo un modo per guardare dalla serratura. Bruciano i sogni e non capisci che è una fregatura. Sul
palmo l'ultima spiaggia, un'ottima occasione per chi se la spiaggia e chi se la spiaggia vibrazioni come me, perché c'era una volta ma adesso non c'è, zio adesso non c'è, un buono, un brutto, un cattivo, c'è solo un isterico, infame destino, non conta se pari ma se spari per primo, per pugno dei dollari o per tutto il bottino, ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno, uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Butto il mozzicone, do una botta d'esperone, salgo sopra il patio, al posto della bocca c'ho un cannone, c'è la mota, mando fuori rotta e carrozzone, botte tocca, diate pronto per la collisione, che carico ogni mia parola in modalità ostile, se te c'hai la pistola, qui c'è l'uomo col fucile, strofa canne mozze, carica da sale, è legge marziale, e con le lanze a zero sulla strumentale, a passe male, ma sfido sto destino, becchino, sul pigia dal cecco un cecchino, vedendo tutti al centro del mirino, dall'ultimo al primo mastino, mai stato a capochino, qui si fa la guerra e si combatte sul riff, sto lì van cliff, occhi semi chiusi in bocca un split, assassino nella competizione, tu te pensi Tarantino, io so Sergio Leone, ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno, uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno, quel poco d'amore che c'è, ce faccio la scarpetta sentendomi un re, impugno la forchetta e il microfono in me, mentre calo con le tecniche da zero cliché, porto la parola nel silenzio della folla, Virtus pure se è Sodoma e Gomorra, con il mio Winchester poggiato sulla spalla, sono disperazione, migranie e favela, visto che fumo fino all'ultimo tiro in trincea, raffo fino all'ultimo respiro in apnea, armo ogni mia idea con parole blindate, accorda ancora che so coltellate, sto sopra il colle, tengo alto il mio nome, senza redenzione, senza soluzione, do fuoco a sto cannone, la colazione del campione, poi sempre sul palco ed è Sergio Leone, uno per la mia anima, due per lo show.
Eccoci ritornati in studio, lanciamo la prossima rubrica, questa volta si parla di notizie che non vengono troppo date, la rubrica si chiama Fuori Agenda. Fuori agenda, le notizie scomode, nascoste, irriverenti. Eccoci di nuovo in studio, dicevamo, a parlare di fuori agenda. Di cosa parliamo oggi in questa prima puntata? Parliamo di un tema caldissimo, anche questo, della Turchia, della sua svolta assolutamente autoritaria, dispotica e intollerante, dovuta a tutto ciò che Erdogan ha fatto dopo il golpe, vero o falso, non so, Margherita, appunto ordito ai suoi riguardi a Istanbul. Dopodiché sono successe alcune cose terribili, in gran parte non comunicate nei nostri media, dobbiamo dire che Internazionale e l'Osservatorio Balcani sono fra i pochi a dare queste notizie, e molte gravissime sono accadute proprio negli ultimi giorni. Fra queste, un tema che è emerso anche sui nostri media era il tentativo di depenalizzare lo stupro sui minori, che è arrivato in Parlamento e poi è stato ritirato dopo una grande sommossa popolare che ha impedito tutto ciò. Perché era stata voluta questa legge? Apparentemente Erdogan aveva parlato di qualcuno che, tornando a un esempio locale, potrebbe aver fatto sesso senza rendersi conto che la persona, la donna in questione, perché si parla appunto sempre di uomini che sfruttano donne, fosse minorenne. Oggi ritorna il nostro ben amato Silvio. Ma in realtà si tratta di una legge che guarda verso est, verso la parte più interna della Turchia, dove le vecchie tradizioni portano appunto alla giustificazione di matrimoni combinati fra uomini e donne minori. Ma Erdogan ha fatto moltissime altre cose terribili negli ultimi giorni. Ha emesso mandati di arresto per leader politici dell'opposizione, come il leader del partito curdo siriano Saleh Muslim, per tre dirigenti del PKK, e ancora forse più grave, ha arrestato il direttore di Cumhuriyet, che era l'ultima grande rivista, l'ultimo grande quotidiano di opposizione, tra l'altro un quotidiano laico storico della Turchia, fondato nel 1924, si chiama La Repubblica, un po' come la nostra Repubblica. E questo è un passaggio ulteriore, appunto, nella censura di qualsiasi forma di opposizione. Una censura che nell'ultimo mese ha riguardato anche ciò che è possibile scrivere sui social media. Sono stati, come dicevi Margherita...
Sì, infatti a conferma di questa chiusura del governo turco, questa dittatura, notizia recentissima del 22 novembre è che 375 ONG, alcune delle quali contro lo strumento della tortura, per i diritti delle donne, degli sfollati, dei bambini, sono state chiuse.
Tutto ciò avviene in un momento in cui molti spiegano questa svolta come il tentativo anche di sfruttare l'incarcerazione di massa per motivi economici, costringere a lavori forzati le persone e dare anche un serbatoio di manodopera a bassissimo prezzo, tra l'altro, a molti committenti occidentali. Questo porta a riflettere su come si fanno le politiche europee in un momento in cui la Turchia ha un ruolo sempre più importante nel nostro scacchiere internazionale. Lanciamo il terzo brano, si chiama American Football e il pezzo è I've Been So Lost For So Long.
I've been so lost for so long. Every street's a dead end. Every side points behind me. If you need me, don't. You can't trust a man who can't find his way home. My impaired intuition is telling me just give in. If you find
Vista su Padova, uno sguardo sulla città.
È la cultura del stai zitto e fatti i cazzi tuoi. Stasi, meglio che stai tranquillo fin tanto che puoi. Fidati, il sindaco della mia città, se lo critichi ti manda.
Eccoci di nuovo in studio. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un fatto successo alla fiera di Padova. Qualche giorno fa c'era una festa per le matricole organizzata da vari organismi, sicuramente non dall'università. C'erano i concerti, c'erano DJ in questi grandi capannoni. A un certo punto qualcuno, scherzosamente oppure vandalisticamente, come lo vogliamo interpretare, è scattato lo spray al peperoncino. Grande confusione appunto in quella stanza, un po' appunto mal organizzato, e il concerto si interrompe, grande confusione, tutta la serata salta. L'indomani mattina mi telefona una giornalista del Mattino, mi chiede appunto se questa cosa creava degli imbarazzi alla reputazione dell'università. Io ovviamente gli ho detto che appunto gli studenti sono anche delle persone, e ho parlato piuttosto del perché si arriva a questo tipo di situazioni. Innanzitutto sono degli eventi prettamente commerciali, organizzati a volte male in contesti come quello di una fiera, che appunto non ti invitano tanto alla socialità, ti invitano piuttosto ad uno sballo di massa focalizzato su qualcosa che può essere la musica stessa o l'alcol. Niente di male tutto ciò, ma appunto è un tipo di socialità che nasce dalla fine di un modello di comune che a nostro avviso dovrebbe mettersi in mezzo fra le persone, mediare appunto fra le persone e il commercio, e creare delle occasioni anche sane, indipendenti da tutto ciò, di socialità. Qual è la più grande sconfitta per un sindaco? A mio avviso, vedere le piazze vuote. Quello che sta succedendo sempre più a Padova negli ultimi anni.
Sì, Vincenzo, ti do il mio punto di vista da studente, seppur io non sia più una matricola, purtroppo. Ecco. Secondo me è un fatto abbastanza scandaloso e sono molto d'accordo su quello che dicevi, e rispondo che non so se ha provato imbarazzo l'Università di Padova, ma io sicuramente sì, perché rinchiudere centinaia di studenti giovanissimi in un posto come il Teatro Geox, che io ho visto con i miei occhi, sono andata anche dei concerti e trovo sinceramente spoglio. Ah, non era Geox?
Era la fiera, no, di Padova.
Ah, la fiera di Padova. Ah, scusate. Ugualmente.
Noi siamo così estranei a ste storie che
esatto,
ce le confondiamo.
Esattamente. E credo sia tutt'altro che socialità. Al contrario, come dici tu, tornare a vivere le piazze, che sia quelle del centro, sia quelle del quartiere universitario, come Piazza Portello, anche Piazza delle Erbe, secondo me, che negli anni è sempre stata una piazza universitaria dove gli studenti il mercoledì sera si ritrovavano,
esatto,
sia decisamente più sensato. Ma anche, secondo me, all'interno delle nostre università, a livello proprio urbanistico strutturale, creare dei posti adatti per la socialità, cioè le cosiddette aule comuni mancano, secondo me, all'interno.
Una volta
delle
comune e università erano sinonimi, appunto.
Esatto.
Ora sono dei mondi che restano troppo separati. Padova Wake Up, tra l'altro, ha fatto delle cose carine anche al Portello. E sarebbe il nostro desiderio continuare a vedere quella piazza, che è una bellissima nuova piazza riconquistata, piena di persone che parlano, che danzano, che stanno bene insieme e che si parlano.
Ecco, la risposta del comune in tutto questo sono invece camionette, come abbiamo visto ieri sera, camionette della Celere e Guardia di Finanza che gira per le aule studio del Portello.
Sì, c'è stata questa retata, forse su qualche soffiata, c'è stato detto nelle aule studio per controllare il consumo di droga. Per fortuna, a quanto ho capito, forse è stato fermato qualcuno, ma non c'era questo allarme. Credo che purtroppo il fenomeno della tossicodipendenza ci sia, ma che ci siano anche altri metodi per controllarlo e bloccarlo. Lanciamo la prossima canzone, torniamo un po' agli anni 90, tempo purtroppo anche di eroina. Questi sono i Cake, il pezzo si chiama We'll Survive.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space.
I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Le bufale!
Come along, let's go for the hell of it.
Eccoci qua a parlare di bufale, temi che delle volte fanno un po' sorridere, ma che hanno anche dei gravissimi effetti sull'opinione pubblica. Moltissime di queste bufale riguardano dei nemici che vengono scelti e che vengono utilizzati anche per favorire la carriera politica di alcuni gruppi più o meno, come possiamo dire, avvoltoi su questi temi. Il classico tema dell'avvoltoio è il costo delle migrazioni, il pericolo delle migrazioni, l'invasione degli immigrati. E prendiamo a spunto un articolo pubblicato da Repubblica per parlare appunto delle bufale più ricorrenti sugli immigrati. Il primo è quello del 35 euro in tasca delle persone che non lavorano. Ne parla prendendogli in giro persino Bello Figu, appunto il rapper trash modenese che ci ha fatto una carriera appunto sull'hype dei suoi video. I 35 euro sono il prezzo che si viene messo a bando, a ribasso, per ospitare appunto per un paio di mesi i richiedenti asilo nel momento in cui aspettano il risultato della domanda che viene presentata alla commissione territoriale. Di questi, 32 almeno vanno alla cooperativa, quindi vanno a pagare un affitto ad un italiano, vanno a pagare dei mediatori e degli operatori che inseriscono queste persone nel mondo del lavoro. Si è detto appunto che questo è un costo alto per la nostra economia, ma in realtà si va a vedere come il costo totale dell'accoglienza degli immigrati sulla spesa pubblica italiana pesa per circa un migliaio della spesa pubblica totale. Un millesimo, scusatemi. Non c'è lavoro per gli italiani, non possiamo accoglierli. Anche questa è sostanzialmente una bufala. Per mantenere inalterata la popolazione italiana, demograficamente, abbiamo bisogno nei prossimi 10 anni almeno di 2 milioni di immigrati. Questo avviene per un motivo molto più semplice. Non facciamo figli da un po' di tempo e abbiamo una popolazione che invecchia. E inoltre, gli immigrati non rubano il lavoro, perché la situazione presente di dequalificazione li fa sostanzialmente essere occupati in settori che non vanno a competere con l'occupazione degli italiani. Se poi andiamo addirittura a vedere la differenza fra quello che ricevono in pensioni, la maggior parte di loro, la grandissima maggior parte di loro non prenderà mai una pensione, e ciò che invece vanno a spendere in contributi, ci accorgiamo che addirittura gli immigrati permettono di pagare all'incirca 60.000 pensioni agli italiani.
Eccola là, proprio.
Si è poi parlato di invasione. Addirittura sono più gli italiani che migrano in questo momento all'estero rispetto agli stranieri presenti in Italia. E in secondo luogo, di questi 5 milioni di stranieri, addirittura 70.000 nell'ultimo anno hanno lasciato il nostro paese. Questo vuol dire appunto che non c'è nessuno di questi fenomeni e che si agitano delle paure per degli interessi al punto politici che non hanno nessuna base sulla realtà. Ci spostiamo in un mondo molto più ideale, molto più rilassato, quello di Bon Iver, cantautore canadese, che ci presenta 33 God, il suo nuovo singolo.
Gaia Scienza, quello che neanche Piero Angela ha il coraggio di raccontarvi.
Eccoci qua a parlare anche di scienza. Sono successe due cose particolari rispetto al mondo della sanità in questa settimana. La prima è che la regione Emilia-Romagna ha approvato una legge che impedisce ai bambini non vaccinati di essere iscritti alla scuola dell'infanzia e quindi intende costringere appunto i genitori a iscriverli per vaccinarli, perché appunto in Italia il numero di vaccinazioni sul totale dei bambini è sceso preoccupantemente sotto il 90% e sono riaumentate alcune delle infezioni che si potevano tranquillamente evitare.
Sono rimasta sconvolta da queste notizie, ti giuro.
Purtroppo appunto c'è tutto un aspetto di libertà di cura da una parte, ma c'è anche tutto un aspetto di bufale, anche in questo caso, scarsa fiducia nella scienza di persone che non vaccinano più neanche contro la meningite e i loro bambini. C'è stato in questo caso un effetto più forte nell'opinione pubblica, come succede spesso in questi casi, della testimonianza di Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma, che in qualche modo ha smosso le coscienze sul tema della meningite. E la seconda notizia collegata a questa invece che negli Stati Uniti la Federal Trade Commission ha obbligato, un po' come da noi ci sono queste immagini terribili sui pacchetti delle sigarette con la foto delle persone che stanno male, che tra l'altro io non sono un fumatore, ma dopo averle viste mi è venuta voglia di comprare sigarette perché sono bellissime da collezionare. Dicevo, la Federal Trade Commission ha obbligato appunto i produttori di medicinali omeopatici a scrivere sulle loro confezioni: questo è un prodotto che non cura, che non ha nessun effetto terapeutico sensibile. Questa è una questione particolare e per la prima volta nel mondo un aspetto di non riconoscimento basato su norme scientifiche appunto degli effetti terapeutici misurabili della medicina omeopatica.
Guarda Vincenzo, io che sono tendenzialmente un po' fricchettona, come ti dicevo prima, non mi curo con i farmaci quelli normali, insomma, nonostante mio padre tra l'altro sia medico di base e tendenzialmente uso farmaci omeopatici, capisco e riconosco il fatto che non sono appunto curativi, non direi mai a una persona di sostituire in caso di una patologia importante un farmaco con un farmaco omeopatico, però tendenzialmente nella mia quotidianità li uso, quindi sono stata, cioè mi hai proprio scandalizzato sentendo dire che i bambini non potevano iscriversi a scuola perché non avevano fatto il vaccino, perché io per esempio credo nella libertà di nella possibilità appunto di scegliere se vaccinare o meno, tanto che molte persone che hanno frequentato le scuole con me non sono state vaccinate quando erano piccole, insomma non lo vedo così una grande, oddio, posso ricredermi durante questo programma, magari mi ricrederò.
Bisogna dire che questo è anche effetto di una serie di leggi che nel passato hanno bloccato l'obbligo nazionale appunto di vaccinazione ed esteso con la riforma del titolo quinto alle regioni la possibilità di toglierlo, come in Veneto in questo momento. È comunque una questione controversa, ci sono posizioni etiche plurali, non vogliamo appunto sposarne nessuna e far del male a nessuno,
certo.
Però è un tema scientifico di discussione. Vi lanciamo il prossimo brano, questa è Ilenia e sono i Zen Circus.
Riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un codice. A sette punte, a voci, ma non visi, sempre le stesse voci, le donne in silenzio, gli uomini confusi, i padroni fogli della nostra epoca, non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. Che vorrebbe fossi un'altra persona. Io non so parlare, il mio viso narra per me. Sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda. Sento il mondo con il naso.
ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote.
Una settimana di cultura, poco snob e molto pop.
Eccoci tornati qui alla buona notizia su Radio Sherwood e questa domenica parliamo di Black Mirror. Tra l'altro volevo dire che appunto prima abbiamo parlato di Trump, io quando ho saputo della vittoria di Trump appunto ho scritto sul gruppo La Buona Notizia, mi sembra di essere un episodio di Black Mirror ed effettivamente è così.
Abbiamo un tema per la prima puntata della prossima serie.
Esatto, perfetto. Comunque volevo parlarvi della nuova serie di Black Mirror che è uscita in questi mesi con la grande novità, il passaggio a Netflix. Ricordiamo che Black Mirror è una serie stranamente britannica e non statunitense.
Era uno di quei bei prodotti BBC che appunto avevano lanciato uno stile diverso di fare serie TV.
Sì, anche secondo me. Tra l'altro trattando anche di temi non scontati, tra cui il rapporto dell'uomo con la tecnologia, secondo me affrontato in un modo intelligente, non troppo fantascientifico, ma decisamente realistico e per questo notevolmente inquietante.
Diciamo che Black Mirror affronta in questa serie soprattutto il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa. E lo fa, dal nostro punto di vista, in maniera molto intelligente, perché appunto non dà una lettura né troppo entusiastica dei risultati, degli effetti di queste tecnologie, né troppo apocalittica, ma ci svela alcuni meccanismi che hanno trasformato il nostro modo di vivere la relazione con la scienza.
Sì, significativo, almeno per me, è stato il primo episodio dal titolo Nosedive, che parla appunto del rapporto di una giovane ragazza lavoratrice con un telefono smartphone di ultima generazione e l'intera società della città in cui vive è sostanzialmente divisa in classi basate su le recensioni di qualitative sul social network, no?
Praticamente ognuno di noi è stato sottoposto al rating, ognuno ha un voto.
Esatto.
E ognuno ha una reputazione, che è uno dei temi con la web reputation anche più significativi in quest'ultima stagione.
Secondo me, tra l'altro, interessante notare come quindi a causa di questa della volontà di avere sempre un giudizio positivo vengono eliminati da questo tipo di società il giudizio negativo, il giudizio critico, la rabbia, il dolore, tutto scompare, diventa bellissimo dai colori pastello, un po' alla Wes Anderson, tra l'altro, secondo me.
Non ci riflettiamo abbastanza, ma appunto un mondo come quello di Facebook, un mondo dove non si può mettere non mi piace a nulla, è un mondo ideale, falso, che ci sta portando a accontentarci, ad adeguarci a dei meccanismi di cultura globale che ci costringono appunto a farci le foto con i gattini, a parlare di cose belle, a raccontare le cose di oltre uomo e cose simpatiche ma poco impegnate socialmente. Ecco, Black Mirror ci fa riflettere su tutto questo. Grazie Margherita, finiamo questa agenda di Carnet lanciando un pezzo di una band locale, Disperato Circo Musicale. Il pezzo si chiama Metro.
Una vibrazione nuova che mi attraversa, milioni di colori, suono e penso, ogni viso è una storia diversa. Ripercorro un'emozione e poi mi tuffo dentro lei, come una scimmia dentro una foresta. Senti questa metro che va e va che passa, dentro la mia testa.
sollevo, ora mi sento rilassato. Come la mattina un bicchiere d'acqua fresca, ma mi manca qualcosa. Mi manca quell'adrenalina lì, mi manca qualcosa. E non riesco più a star qui. Torno in questo metro che vai, va che passa. Dentro la mia testa, senti questo metro che vai, va diretta. Ad una grande festa, senti questo metro che vai, va che passa. Sotto sotto terra riparato da chi sputa più non posso, da chi picca chi governa, e di soldi sempre che ho dopo la gente non è niente, io di loro me ne fotto.
Cronaca vera, sembra falsa e invece è vera.
È vero, è vero. Di cosa parliamo oggi? Shakespeare ai bei tempi parlava del rapporto tremendo, folle, tra Romeo e Giulietta. Martina Di Paolo invece parla del rapporto simbiotico, divertente, la Margherita già, tra Giulietta e la sua gallina, che dividono casa e caffè latte. Il titolo, tra l'altro, ha gallina scritto con la lettera maiuscola.
Esattamente, perché gallina,
perché gallina
è il nome della gallina, sì. In quanto Giulietta non, a Giulietta non piacciono i nomignoli, no?
Come i trevigiani che hanno chiamato un paese paese.
Come noi chiamiamo Sant'Antonio il santo.
Il santo, ecco. Insomma, la storia di una donna, cuore di donna in là con gli anni, rimasta vedova, ci racconta il mattino, sempre stata una grande lavoratrice, poco incline a svagarsi o cercare compagnia, forse capiamo anche perché, scivolata verso la depressione. Insomma, questa donna ha deciso di vivere con la gallina come animale domestico, una scelta come le altre, insomma. La storia ci racconta che il nome di questa gallina è Gallina perché la signora non ama nomignoli sdolcinati e vive in casa sommersa di attenzioni. Per dire, possiede una parte di divano protetta da un telo dove si accovaccia e non se la sogna di uscire in cortile se non zoppettando a stretto seguito della signora. Ogni giorno nello stesso posto, onestamente, la gallina sforna un uovo. Sta in braccio ed è viziatissima. Pensate appunto a una gallina che si comporta come un gatto.
Ma quindi non la porta a spasso, non ho capito?
No, no, la porta a spasso, ma intanto la porta in braccio e poi la libera per l'aria. Insomma, quando la mamma esce, e qui andiamo nello spettacolare, ragazzi, la signora Giulietta le lascia la radio accesa. Se no, gallina si sente sola.
Allora, io darei un consiglio alla signora Giulietta: connetta subito su sharewood.it e faccia ascoltare a gallina il nostro bellissimo programma radio, così rimane anche fresca sulle novità, no, di giornata.
Quindi capirà tutto ciò che si cova nel mondo e a Radio Sharewood. E ci porterà appunto ad apprezzare anche criticamente il rapporto fra uomo e animale.
E gallina.
Beh, insomma, poi l'articolo offre anche una descrizione di problemi molto pratici. Ad esempio, cosa fa la signora quando ci sono degli schitti in giro per la casa? E che sarà? Dice, non ho niente da fare, cosa mi costa pulire?
Ha ragione.
Contenta lei. Cosa vi possiamo dire, ragazzi? Vi possiamo soltanto portare a riflettere: una gallina in fondo che cos'ha in meno di un cane o di un gatto, e vi possiamo lasciare come Lorenz con le papere al prossimo brano. Abbiamo Is Cleansiness, che malgrado il nome vive a Bologna, e il pezzo è Isolation Culture.
Let my fingers
questa era Isolation Culture di East Clancyness. Siamo tornati in studio. Bene, Margherita, questa puntata è quasi giunta alla fine. Abbiamo iniziato parlando di Trump, abbiamo finito parlando di galline. Forse le due cose non sono poi così distanti l'una dall'altra, come ci racconta piuttosto questa triste storia americana. A voi tutti diciamo che speriamo vi siate divertiti. Noi ci siamo divertiti, abbiamo ancora qualcosa da rodare nella nostra prima puntata, insomma cercheremo di migliorare. Abbiamo bisogno di consigli, dateci appunto i vostri feedback, raccontateci cosa vi piacerebbe ascoltare, noi appunto...
Sì, infatti, quindi se volete ascoltarci andate sul sito della nostra radio sharewood.it, scaricate il podcast o ascoltateci in diretta come questa sera, quindi ogni domenica alle 20. Il podcast uscirà, mi dice Pino dalla regia, lunedì prossimo. Ah, domani. Giusto. Scusa, pensavo fossi più impegnato. E scriveteci sulla nostra pagina Facebook, La Buona Notizia. Che altro dire, Vincenzo?
Sempre in gamba, ragazzi. Buona settimana.